Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Storri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Oggi ci occupiamo di tumori neuroendocrini e delle associazioni di pazienti affetti da questa patologia. Avrà luogo domani presso il Marriott Hotel di Via Moscati a Roma il CONNET, il dialogo come cura tumori neuroendocrini, un incontro dedicato ai pazienti e ai loro familiari. Ne parliamo con il professor Carlo Antonio Barone, responsabile della struttura complessa di oncologia medica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professor Barone, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, possiamo iniziare spiegando cosa sono i tumori neuroendocrini?
I tumori neuroendocrini sono dei tumori un po' particolari perché non insorgono in un singolo organo specifico, ma possono insorgere in molti organi, in quanto sono tumori che derivano dal sistema endocrino disperso in tutto l'organismo, sia nell'apparato gastrointestinale che a livello anche bronchiale e polmonare. Diciamo che la prevalenza di questi tumori riguarda questi due distretti. Sono particolari sia perché non hanno un'unica sede, ma anche perché hanno una così evoluzione che può essere molto diversificata in funzione del loro grado di malignità.
Per incidenza rispetto ad altro tipo di tumori sono rari?
Sono dei tumori rari, sicuramente sono tumori rari, però complessivamente parlando non sono poi rarissimi. In Italia si calcola che i pazienti affetti da tumori neuroendocrini siano qualche migliaio, insomma intorno ai 3-4 mila pazienti.
E questo tipo di tumore come si manifesta?
Questa è un'altra peculiarità. Le manifestazioni possono essere diverse, possono esserci manifestazioni legate alla compressione esercitata dalla massa neoplastica a livello dell'organo dove si sviluppa, a volte si possono associare anche dei sintomi neuroendocrini o dei sintomi diciamo legati alla produzione di sostanze dotate di un'attività ormonale che alcuni di questi, non tutti, alcuni di questi tumori producono, però diciamo la parte iniziale della malattia spesso è misconosciuta perché è del tutto asintomatica.
E come viene effettuata la diagnosi?
La diagnosi in genere, quando ci sono dei sintomi d'organo, viene fatta con gli accertamenti rivolti verso quell'organo, quindi quando ci sono dei sintomi occlusivi gastrointestinali oppure quando ci sono dei sintomi diciamo a livello dell'apparato respiratorio, nel caso di quelli a localizzazione dell'apparato respiratorio, oppure nel caso in cui ci siano delle metastasi, che il più delle volte sono metastasi epatiche, oppure quando ci siano dei sintomi da compressione di strutture nervose circostanti la sede di origine del tumore, in tutti questi casi la diagnosi viene fatta con accertamenti rivolti specificamente a quell'organo o a quell'apparato, quindi in genere l'attacco o anche la risonanza, ma aspetto molto importante della diagnosi è sapere che questi tumori appunto producono delle sostanze di tipo endocrino e oggigiorno nei centri qualificati come il nostro ci sono degli strumenti diagnostici che consentono di individuare questi tumori proprio grazie a questa caratteristica di produzione di sostanze dotate di attività endocrina. Mi riferisco alla PET che per questi pazienti viene fatta non soltanto con il tracciante tradizionale che è il glucosio radioattivo, ma anche con altri traccianti che sono appunto dei precursori delle sostanze ormonali che poi queste cellule tumorali producono, e quindi questo è un esame piuttosto sofisticato e anche piuttosto importante nelle decisioni poi terapeutiche che conseguono alla diagnosi.
Ecco, parliamo di terapia. Dopo la diagnosi si interviene con i farmaci o con la chirurgia?
Ma diciamo la prima tappa è quasi sempre, a meno che la malattia non sia avanzata, se la malattia è localizzata, la prima tappa è l'intervento chirurgico. Poi dopo l'intervento chirurgico, se l'intervento è stato radicale, se il tumore non presenta particolari segni di aggressività, in genere non è necessario fare ulteriori successivi trattamenti. I trattamenti medici vengono effettuati quando si presentano metastasi o quando il tumore è inizialmente inoperabile o per l'estensione della malattia o per le condizioni generali del paziente. E si fanno dei trattamenti che sono sostanzialmente rivolti a mettere in quiescenza l'attività funzionale di queste cellule tumorali e ultimamente ci sono, specialmente per i tumori a localizzazione gastrointestinale, ci sono dei nuovi farmaci a bersaglio molecolare che hanno dato dei risultati, diciamo, che possiamo definire sicuramente molto interessanti e soddisfacenti, insomma.
E che risultati dal punto di vista della guarigione?
I pazienti che possono essere sottoposti a un intervento chirurgico radicale hanno un'elevata probabilità di guarigione. I pazienti in cui invece l'intervento chirurgico radicale non è possibile, e allora si possono giovare, come dicevo prima, di trattamenti medici, ma anche di interventi sulle metastasi, perché questi sono tumori che spesso hanno una storia naturale e quindi una crescita molto lenta, e quindi si può anche reintervenire sulle metastasi. Laddove la chirurgia sia sul tumore primario che sulle metastasi non abbia più margini di impiego, allora si interviene con la terapia medica, e la terapia medica consente di prolungare in maniera importante la sopravvivenza. A seconda del grado di malignità si possono avere delle sopravvivenze che vanno da un 2-3 anni fino a anche 10 anni.
Professor Barone, domani si svolge l'incontro con NET, il dialogo come cura al Marriott Hotel in via Muscati a Roma, un appuntamento dedicato ai pazienti affetti da tumori neuroendocrini e ai loro familiari. Come nasce il con NET e qual è il ruolo e l'importanza delle associazioni dei pazienti?
Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché ci sono alcuni tumori che, per il fatto di essere tumori e per il fatto di essere rari, creano una situazione così, diciamo così, di panico o di angoscia nei pazienti, forse maggiore rispetto a tumori più frequenti. Il paziente sa di avere un tumore e sa di avere anche un tumore raro, e quindi in queste situazioni è estremamente importante che il paziente sappia che ci sono delle altre persone che condividono i suoi stessi problemi, sappia che ci sono delle associazioni che si prendono cura in qualche maniera dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista del supporto di queste, diciamo, situazioni, di questi tumori rari. E quindi noi ormai da 2-3 anni per alcuni tumori rari, come sono i tumori neuroendocrini, ma insomma, come sono anche per esempio i GIST, facciamo...
I GIST, mi scusi professore, cosa sono i GIST?
I GIST sono dei tumori, GIST è un acronimo che sta per gastrointestinal stromal tumor, che sono dei tumori dell'apparato gastrointestinale in genere, anch'essi piuttosto rari, e quindi per queste due patologie neoplastiche rare esistono delle associazioni, e noi in collaborazione con queste associazioni facciamo annualmente degli incontri con i pazienti, che sono in genere, diciamo, secondo me utili per i pazienti che vengono in contatto con altre persone che condividono la loro stessa esperienza, e a cui noi cerchiamo di dare il maggior numero possibile di informazioni, in maniera ovviamente appropriata, il maggior numero possibile di informazioni per farli affrontare in maniera più consapevole la storia naturale della malattia e quello che poi sono le cure a cui devono andare incontro. Devo dire che per le esperienze passate, diciamo appunto con i GIST, questi incontri con i pazienti sono stati estremamente apprezzati dai pazienti stessi, e diciamo hanno portato anche a noi medici sicuramente qualche conoscenza aggiuntiva relativamente a questo mondo, cioè al mondo dei pazienti, diciamo, con questo tipo di malattia.
Quindi è fondamentale che le persone affette da questa patologia possano scambiarsi informazioni fra di loro
e averne
dai medici, appunto, attraverso questi incontri. Incontro, quello di domani, quali sono i temi principali di cui si parlerà?
Allora, noi faremo ovviamente un'introduzione in cui si cerca di spiegare il perché, il significato, i vantaggi della presenza di un'associazione pazienti nell'ambito appunto delle patologie oncologiche rare. E poi faremo, diciamo, una presentazione dei tumori neuroendocrini, cioè cercheremo di raccontare, di far capire nella maniera più semplice possibile di che cosa si tratta e qual è, diciamo, la prospettiva che hanno davanti. Noi abbiamo anche la fortuna, fra l'altro, di avere nella nostra università la persona che ha fatto la classificazione internazionale di questi tumori, che è il nostro anatomopatologo, il professor Rindi, che interverrà anche in questa riunione, che in parole semplici cercherà di spiegare di che cosa si tratta. Poi i medici, gli oncologi, gli endocrinologi spiegheranno qual è l'evoluzione della malattia, cosa ci si può aspettare, come va avanti, e faremo intervenire in genere in maniera propositiva anche alcuni dei pazienti che presenteranno la loro esperienza. E poi fondamentalmente, oltre che mantenuta su livelli appunto di colloquiali, diciamo, questo incontro, si cerca di farlo diventare molto interattivo, perché i pazienti vengono continuamente sollecitati a fare risposte, sia a fare domande sia verbalmente, ma anche a sollecitare delle risposte con dei bigliettini che noi facciamo circolare, che loro poi ci mandano, perché non tutte le persone, diciamo, hanno dimestichezza con il parlare in pubblico.
Certo.
E quindi con le domande scritte si riesce a coinvolgere praticamente tutto l'uditorio, insomma.
Professore, un'ultima domanda: sono tumori familiari, ereditari?
E alcuni di questi tumori rientrano in sindrome familiare. Come in genere succede in oncologia, la percentuale di tumori che rientrano in sindromi eredofamiliari è, diciamo, una parte minore dell'intero gruppo di tumori, quindi anche in questo tipo di tumori non più del 10-15% hanno una componente eredofamiliare. E queste componenti, fra l'altro, hanno anche delle caratteristiche particolari, perché si associano spesso ad altre manifestazioni, diciamo, sia neoplastiche che non neoplastiche.
Noi ringraziamo il professor Carlo Antonio Barone, responsabile di struttura complessa di oncologia medica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro per l'incontro con NET, il dialogo come cura, previsto per domani al Marriott Hotel di Roma. Grazie molte.
Grazie a lei, dottoressa. Buongiorno.
Effetti collaterali termina qui e come sempre vi ricordo che tutte le puntate di questa rubrica si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.